Noi volevamo fare una chiacchierata con te e tutto parte da una newsletter di settembre, e dove appunto tu parlavi della questione del funnel, che era un modello ormai sorpassato, e del fatto che bisognasse pensare di più agli utenti, alle audience, no? All'esperienza degli utenti. Di fatto, sembra proprio che gli utenti non vogliano più fare quello che vogliamo che noi marketer facciano.
Sì, non l'hanno mai voluto in realtà. Non siamo pesci nelle reti, diciamo così, non lo siamo più da molto tempo. Viene un po' da ridere perché, come spesso accade, stavo lavorando su un budget che non è un vero e proprio funnel, ma insomma. Si avvicina, quindi dobbiamo sempre un po' così, secondo me, distinguere gli strumenti che sono appunto strumenti, che sono in molti casi utili, dalla verità assoluta, no? Quello che dicevo io, se mi ricordo, perché io non ricordo, spesso non mi ricordo cosa ho scritto. È più che altro fare molta attenzione a non avere due approcci completamente opposti e probabilmente entrambi sbagliati. Da una parte sappiamo che qualunque modello di business è un sistema complesso, no? Un sistema tropico, un sistema differemmo olistico, no? Cioè, per cui quando modifichi una roba si modifica tutto il sistema e ogni cosa ha impatto su qualcos'altro, e molto spesso non riusciamo, almeno finora, non riusciamo a prevedere esattamente gli effetti, no? Delle nostre, ma scendendo un attimo nel pratico, stavo proprio lavorando prima, dicevo: ok, dai, abbassiamo un po' questa spesa pubblicitaria perché non ha il ROAS. Poi dice: ok, però boh, la brand awareness come finirà? Ma anche il ricordo, proprio banalmente, il ricordo nei prossimi mesi come finisce? Finisce che mi dà meno traffico organico, meno traffico anche solamente dalle branded keyword, per usare un linguaggio più tecnico. E come faccio a prevedere questa cosa? No, cioè, oppure ho meno iscritti alla newsletter. Sì, potrei andare a vedere tutti i vari micro obiettivi A, B, C, D, eccetera. Però a un certo punto la complessità diventa tanta che la nostra mente non riesce ad affrontarla. Quindi diciamo che bisogna stare attenti a utilizzare il funnel con una maniera deterministica, no? Cioè, come, ok, questo KPI, no, allora spengo questo, provo quell'altro, perché ogni volta che facciamo qualcosa si modifica qualcos'altro e quindi, diciamo, l'esperimento che stiamo facendo scientificamente è molto bacato. Dall'altro lato era un po' quello che invece, spiegava anche un mio ospite all'università quest'anno, e diceva: io sono d'accordo, Gianluca, con te che il funnel è una rappresentazione un po' probabilmente ar molto arcaica anche di come acquistiamo, soprattutto se lo guardiamo con l'occhio del consumatore, però pensa anche da dove partiamo, no? Cioè, ha fatto anche cose buone, direbbe qualcuno. Nel senso che lui diceva: questa è un'azienda grande, quindi consumer, quindi finanza, tanto per dire, quindi vendita di prodotti finanziari. E diceva: noi abbiamo sempre lavorato, molte aziende ancora lavorano in un ambiente opaco e privo di qualunque mentalità data driven. Facevamo pubblicità perché in TV, perché c'era quell'agenzia o quel centro media che ci faceva spendere quei soldi lì e ci sembrava che funzionasse, o comunque magari dicevamo, beh dai, lo spot era carino. Ci ha dato, o comunque diciamo, è piaciuto, no? Così, no? È piaciuto. Questa era un po', diciamo, la situazione dove, da cui partivamo. E quindi lui dice, io non è che abbia voluto fare un funnel come una presa di coscienza, cioè come una conversione religiosa, diciamo così. Ho dovuto fare un po' questo funnel per far capire che i risultati non sono una serie, cioè quando vuoi fare risultati non devi fare una serie di tentativi qua, là, ma i risultati molto spesso arrivano da un flusso di miglioramento continuo. Cioè, se noi portiamo più traffico e noi portiamo più lead, poi miglioriamo la nurture e poi arriviamo alla fine di tutta questa raffineria di petrolio, ci rimane un pochino più di materiale rispetto a andare completamente a caso e soprattutto a non mettere, diciamo, delle sonde nei vari momenti. Poi lui dice, io lo so che queste sonde sono imperfette, no? So che qualcuno arriva lì, se ne va, poi dopo 10 mesi gli viene in mente e acquista, perché gli umani, appunto, non sono pesci. Posto che pesci, cioè, diciamo che noi li catturiamo con delle reti, probabilmente fosse per loro, la vedrebbero diversamente. Quindi lui dice, lo so che c'è così un'entropia che io non riesco a calcolare, però un po' meglio di niente, no? Nel senso, riusciamo a con dei KPI giusti al momento giusto, riesco a capire se chiaramente la campagna TV ha fatto magari aumentare le visite organiche, se la campagna di remarketing ha prodotto almeno N% di almeno il primo step di sottoscrizione, insomma, tutte queste cose, tu chiamala o non chiamala funnel, e a quel punto ci chiediamo se valga la pena dargli un nome di questo genere. Diciamo che è un funnel di KPI, no? È un funnel di più che un funnel, diciamo, di percorso, è un funnel di sensori che stanno a darci delle indicazioni, no? In un'ottica di un miglioramento continuo che non c'è e non c'era molto spesso nella maggior parte delle aziende. Non parlo solo di e-commerce, insomma. Quindi da questo punto di vista mi sento di dire che per quanto ha portato, diciamo, la logica del dato, della CRO, ma anche di certe forme di growth hacking, cioè mi sento di dire che è stato una buona innovazione all'interno dell'azienda. Ecco, quando io alzavo quella paletta era soprattutto per dire, attenzione, non è lo stampino, no, non è lo stampino, è un po' quello che cerco di insegnare anche ai ragazzi. Io insegno il funnel, no, ai ragazzi della magistrale digital marketing a Yulma, perché quando vanno in agenzia non è che, o in azienda, non è che possono cascare dal pero e dire che è sta roba, no? Però gli dico, ok, prendetelo un po' come tutti i modelli, può essere utile, ma è sicuramente una descrizione imperfetta della realtà. Anche le mappe sono una descrizione imperfetta, perché se la mappa fosse 1-1 non sarebbe più utilizzabile. E quindi è così, diciamo, ecco. Tenendo sempre conto che appunto viviamo in un sistema entropico e secondo me su questo anche forme di gestione, non dico algoritmica, ma di intelligenza artificiale, machine learning, ci può fare un passettino avanti, insomma. quando ci siamo sentiti per la per questa diretta in anteprima, diciamo, per così coordinarci un po', Alessandro mi aveva detto: ma qual è la valenza, no, della intelligenza artificiale su un lavoro di strategist? Perché è quello di cui stiamo parlando fondamentalmente, no? Se tu sei uno strategist, questa è la domanda, sono le domande che, certo, che ti poni, no? Se no sei un esperto di SEO, sei un esperto di pay-per-click, sei un esperto di social media advertising, e va benissimo, insomma. E io credo che la frontiera sia un po' quella nel cercare di capire di più dalle interrelazioni che adesso facciamo un po' mentalmente. No, io stavo lavorando su questo budget e dicevo: ok, dai, aumento un po' social ads, no, per dire. Vabbè, non vado a pareggio con ROAS, no? se proprio devo dire. Però se avessi, diciamo, un sistema che mi riesce a modellizzare, anche basandomi su, appunto, dei modelli, no? Dei modelli che io non riesco a mettere su un Excel perché sono troppo complessi, a modellizzare quanto aumenta il traffico al newsletter, cioè l'iscrizione al newsletter, quanto aumenta il traffico al sito, quanto aumenta il brand, cioè, riuscirei comunque ad avere un valido aiutante, no? Poi magari esiste sul mercato, se esiste qualcuno e lo sa, qualcuno nel pubblico lo sa, me lo dica. Io sono un forte utilizzatore, ma un po' come tutti immagino, dei vari similar web, dei vari, vabbè, anche del suggest, insomma, tutte queste robe più o meno. E però manca sempre, diciamo, un po' il pelino dell'intelligenza artificiale, no? Senza pensare che, almeno io non credo che arriverà un ChatGPT che mi dirà qual è la strategia migliore per questa azienda. Su questo, o meglio, essendo ChatGPT ho sempre l'impressione che l'intelligenza artificiale non si prenda mai rischi, no? Cioè, ridevo perché l'altro giorno era uscito un articolo che diceva: per chi voterebbe ChatGPT? Non so se l'avete letto, negli Stati Uniti qualcuno ha fatto fare il termometro politico, diciamo così, sapete quelle robe, la croce, no? Dove ti poni, no? E andava un po' al centro, no? Era un po' un democristiano, cioè, un po' di sinistra, ma anche di destra, un po' libertario, ma anche un po' con... cioè, avendo preso un po' dappertutto, ovviamente è diventato un po' un medione. Ecco, possiamo fare strategia basandoci sulla media mediata di tutte le possibili... No, probabilmente, diciamo, l'agenzia, l'imprenditore o chi per lui... si deve prendere un rischio, probabilmente, avere sempre un po' un leap of faith, dire: ok, no, però andiamo là, no? Così, queste erano un po' le, sto facendo un po' queste lucubrazioni, però penso che siano anche impattanti sulla vita di tutti i professionisti dei prossimi, una volta avrei detto anni, non so, cioè forse mesi, cioè qua le cose stanno accelerando in maniera...
accelerando velocemente, molto sì, velocemente. Quindi le competenze tecniche, quantomeno operative, diventano vecchie velocemente. La competenza strategica che rimane...
Sì, io ti dico, ho sempre detto, un po' perché sono anziano, quindi tendo a difendere quello che ho imparato in passato, come fanno tutti gli anziani, dico: no, però il marketing è quello... Un pochino un pochino ovviamente è cambiato, un pochino è rimasto quello, cioè un'azienda con una solida, base di marketing strategico è più facile che poi ragioni meglio sul marketing operativo, sulle varie leve, sul PPC, rispetto al contrario, diciamo così. Però sì, credo che, visto... Venendo all'argomento del giorno, cioè questo collasso del funnel, mi riflettevo anche come il fatto che, se un modello come, diciamo, il funnel, appunto, rimane, almeno nella mia visione, come un insieme di sensori, no, che ci dicono certe cose, forse ci serve un modello che però non è un modello con le colonnine o con l'imbutino, cioè è un modello che può arrivare solo probabilmente da machine learning, che ci dice come si muovono le persone, no? Non è nemmeno possibile più misurare i singoli, la granularità, no? Perché poi con privacy, tutto il resto probabilmente ce la scorderemo, però avere delle formule, no? Autogenerantisi o auto, diciamo, modellantesi, che ci dicono quello che sto facendo io. Cioè, probabilmente, guarda che Gianluca, se spegni Facebook, per dire, le conseguenze a cascata possono essere queste. Allora, vuoi che ti ottimizzo? Poi siamo sempre davanti alla sfera di cristallo, soprattutto quando facciamo i budget, quando facciamo le strategie. La gente, come diceva un mio amico, ha sempre il brutto vizio di fare, lui diceva, quel che vuole. Però
è un po' Messi Middle.
Economia comportamentale. Ma anche io, tutti voi, insomma, immagino siamo tutti letti, no? Il Messi Middle, tutte le altre cose che escono da Google. Messi Middle mi è rimasto un po' il so what, no? Ok, quindi mo che faccio a parte usare Google? Quello si capisce. Ma cioè, un po' so what, cioè, ok, allora, se il modello è quello, come faccio a nutrire, diciamo, un sistema che sia intelligente sufficientemente per darmi delle cose azionabili, no, sulla base di quel modello? Cioè, c'è una startup che sulla base del modello di Messi Middle riesce a prendere dati, prendere informazioni, e dirmi, guarda che su la parte in cui gli utenti si allargano, no? Il famoso, la parte dove gli utenti si allargano sto andando bene, ma la parte dove gli utenti selezionano sto andando male, oppure non c'è sufficiente. Cioè, era un po' l'azionabilità, diciamo, il limite probabilmente di quel modello, ma come dicevo, tutti i modelli hanno un po' delle limitazioni. No, l'altra cosa su cui riflettevo a proposito di funnel era anche che i customer journey, qua veniamo al rovescio della medaglia, sono collassati, nel senso che sono diventati per molti prodotti molto più acquisti di impulso rispetto una volta, no? Anche un funnel automobilistico, che una volta veniva preso a un po' anche dalla teoria, no? Come dire, ah no, perché quando compriamo una macchina andiamo su quattro ruote, poi guardiamo il forum, poi l'amico, poi l'advertising, poi il remarketing, eccetera. Adesso, ma lo vediamo tutti, visito un sito di rental, per 60 giorni sei bombardato, entri in un frullatore, no? Il che mi fa anche pensare che in questo momento ogni brand sta dando informazioni ai propri competitor, che è proprio uno è perfetto, diciamo. Però diciamo che funziona anche reciprocamente. Però significa anche, almeno da come comprendo il comportamento anche degli inserzionisti, e credo che insomma sia corretto così, devi cogliere l'attimo, no? Quindi cos'è consideration, che cos'è conversion? Cioè, magari vado sul sito di noleggio, mi stanco di cercare e cedo, no? Cedo. Oppure, quindi, cioè, i funnel sono diventati come un po' il mix, poi vi lascio fare le domande, però no. Questa cosa, un mix tra i micro moments di Google, no? I famigerati micro moments. Poi quando tu entri una volta, ricordate il famoso video micro moments con la musichetta tutta, e io dicevo, ok, dove vuoi andare in vacanza? C'era l'uomo che spalava, mi ricordo, sotto la neve, diceva, macro moments, vacanze, caldo, Diceva, Messico, ma che... In quella visione lì, il micro moments era una roba così, lasciata un po' in sospeso. Adesso quel micro moments lì è un micro funnel turbolento in cui... Messico, Bermuda, Antigua, voli, vacanze, booking, Airbnb... E tutto si gioca, diciamo, nel giro di di pochissimo tempo. Sembra che quindi tutti i brand devono essere pronti per giocare tutte le carte della conversion, della awareness, tutto in pochissimo momento, è tutto fortemente accelerato. Questo era un po' quello che vedevo, diciamo, di questo famigerato modello e le sue, diciamo, un po' così, varianti attuali, ecco. È un buon momento, è un bel momento di caos, diciamo, per fare questo lavoro.
Sì, oddio, adesso ho altre domande. Vabbè, ma va bene.
Ah, bene,
In
bene,
realtà
bene. Domanda.
ogni tanto converso mentalmente, ammetto questa cosa, siccome la tua newsletter la seguo da ormai da un bel po', e ogni tanto io converso mentalmente con te quando la leggo. Adesso che sei qui, sto traducendo in realtà delle conversazioni mentali che mi faccio io quando leggo questi spunti ed è bellissima questa cosa perché prende in realtà, insomma, una serie di un dialogo interno continuo. Però ho cambiato la domanda perché me ne è venuta un'altra, di cui avevo parlato anche con Alessandra Farabegoli nella diretta che facemmo sull'automation, comunque sull'email marketing. A me sembra che sia, la dirò brutta, comunque una tendenza alla semplificazione perché la complessità ci fa un po' schifo. Cioè, preferisco avere il funnel, preferisco incaponirmi su attribuzioni inesistenti, cercare tutti i dati possibili che poi in realtà che ci dicono non si sa. Perché in realtà costruire relazione con un utente vuol dire far capo però a una certa complessità, quindi tanto le scelte non sono razionali, ormai appunto l'economia comportamentale ce lo sta dicendo in lungo e largo, sono basate su troppe variabili poco controllabili. Però mi chiedo se non sia un po' come dire, ok, semplifico tutto con il funnel, l'attribuzione, il modello e poi in realtà non funziona niente. Perché? Perché non è controllabile, cioè di fatto.
Ma guarda, questo è un dubbio che penso che chiunque persona che sia, come dire, abbia dei principi in questo settore si sia sempre fatto. Diciamo che non sempre cioè, nella sua storia il marketing molto spesso è stato influenzato da fattori organizzativi e di obiettivi personali rispetto agli obiettivi aziendali, no? Per cui molto spesso le attribuzioni, le non attribuzioni, l'awareness servono per dire guarda che io servo in azienda, no? Quindi da una parte sì, capisco, però cioè, è un po' quando uno dice ok, io sono il responsabile e-commerce, so benissimo che se non ci fosse quelli della corporate communication, brand, strada, bla bla bla, io venderei il 50% in meno. Lo so dentro di me. Però i miei KPI dicono che sono io a vendere. Sono io, cioè ho il last click dalla mia parte, no? Ho il fatto che il mio ROAS su Meta sia fantastico. Quindi sì, sono d'accordo con te e con me, però diciamo non c'è, secondo me, non ci sarà mai una soluzione a questo. È chiaro che adesso va molto di moda, cioè già da un po' di tempo, soprattutto nel mercato anglosassone, dicono fate il full funnel, no? Qualunque cosa significhi. Anche quello ha tutti i vantaggi e gli svantaggi, nel senso che c'è stata storicamente, soprattutto dopo l'avvento del digitale, una grandissima frattura appunto tra chi faceva la brand, soprattutto un'azienda consumer, e chi faceva activation, diciamo così, no? Ognuno tirava l'acqua al proprio mulino dicendo che l'altra viveva alle spalle, no? Ecco, se full funnel significa mettersi finalmente allo stesso tavolo, cercare di trovare una collaborazione sul dato, sul contenuto, sulle misurazioni, beh, allora ha senso. Se no, torniamo sempre nel solito modello, diciamo così, predittivo, che predittivo poi lo è fino fino a un certo punto. C'è da dire che io in un'altra, forse in un'altra newsletter ho detto attenzione, non dimentichiamo il customer journey, no? Adesso c'è un po' di confusione anche nell'industria perché tutti quelli che fanno marketing automation, CDP, eccetera, parlano di micro di journey, no? Che in realtà un journey può essere qualunque cosa. Io vado a ritirare soldi dal banco, ma te mi arriva un SMS, è un micro journey per loro, no? Quindi parliamo di customer journey nel senso un pochino più di UX, insomma, ecco. Ecco, quella è un grosso, secondo me, un grosso focus oggi e lo puoi fare solo se tieni in considerazione davvero uno user journey che sia anche consolidato da esperienze qualitative, no? O da survey, come le persone si trovano con i nostri artefatti, manufatti digitali, no? Perché in un mondo, appunto, in cui dicevamo, il funnel in sé fotografa solo una piccola parte, però che può essere necessaria. I nostri earn media, come c'era la vecchia divisione di scuola, paid media, earn media, on media, ecco, tutto quello che è on media e tutto quello che è earn media e tutto quello che è passaparola è talmente rilevante e noi possiamo anche col funnel far finta che non esista a nostro rischio e pericolo, però dal punto di vista qualitativo non me ne posso dimenticare. Ho trovato interessante anche qua un'altra manager con cui ho parlato, sempre del settore finanziario, che diceva: per noi il funnel, il journey o basati sui dati lavorano sempre con due obiettivi, no? La soddisfazione dell'utente e ovviamente la motivazione commerciale, no? Quando io non posso prendere il dato solo per targetizzare e poi dimenticarti di me, ma devo usare il dato anche per farti vivere un'esperienza ottimale. Perché se no vado poco lontano, anzi, oggi mi diceva le aspettative delle persone sono altissime, no? Cioè pretendono che tutte le aziende siano Amazon, detto male, però poi anche Amazon ha dei punti ovviamente di miglioramento, secondo me. Quindi, cioè, il funnel da un certo punto di vista rischia di perdersi non solo quel fatto che rappresenta un percorso un po' ideale, ma anche il fatto che ci dimentichiamo la UX, che invece in questo momento è estremamente importante. E come dicevi tu, Alessandra, anche ci dimentichiamo la relazione. Ecco, la UX per me, UX e relazione sono due cose che vanno a braccetto, perché noi possiamo fare i blog, il community, eccetera, però le persone probabilmente ci valutano su quanto riusciamo ad aiutarle nei confronti del nostro servizio, del nostro prodotto, nella loro vita quotidiana, no? Io sì, sono contento che mi arrivi la newsletter di una banca, dicono che abbiamo piantato gli alberi, però se tutte le volte che entro con l'app e non mi riconosce, oppure non mi arriva l'SMS, oppure non capisco come fare un bonifico, dopo un po' vado poco lontano. E probabilmente oggi la diffusione, no, della soddisfazione è talmente veloce che non... un cliente non soddisfatto davvero è un danno notevole, che, by the way, per chiudere il cerchio, non viene un KPI che non viene incluso, diciamo, nel famoso funnel, insomma. Ecco.
Certo, assolutamente. Anche perché comunque il fatto di non tenere sotto controllo tutti i fattori in gioco, il customer journey famoso, quindi anche online offline, perché poi secondo me il customer journey è di un brand che è presente sia online che offline, deve tenere in considerazione le possibilità che un brand offre di avere esperienza, di avere un acquisto offline. E
assolutamente sì.
Se non abbiamo il controllo di questo e ci fissiamo su un modello rigido, poi appena cambiano delle condizioni di mercato, e credo che negli ultimi 3 anni condizioni di mercato ne siano cambiate anche troppe, tutto smette di funzionare, è il panico totale perché non sai esattamente cosa sta succedendo.
Sì, ma guarda, ragionare, io per lavoro seguo anche, diciamo, strategie direct to consumer, cioè come una volta si chiamava l'e-commerce, adesso fa più figo, direct to consumer. Però quello che dico è, attenzione, che in quella famosa entropia, cioè, tu, anche come dici tu Alessandro, a un certo punto vedi che non converti, ma i fattori possono essere esogeni. Cioè io mi ricordo molti anni fa che insomma, c'era questo brand di abbigliamento, cioè aprono lo store, proprio uno Shopify scrause, e niente, cioè UX... Oh, niente, non stavano dietro agli ordini. Allora, ok, il prossimo anno raddoppiamo il fatturato. Niente, il fatturato, anzi, ma parliamo pre-pandemia, poi con la pandemia hai voglia, le storie sarebbero interessanti. E cosa era successo? Io dico, ma scusate, avete aperto 200 negozi in Italia, 200 no, ma... Cioè, la stessa persone che prima andavano online perché avevano visto che quell'influencer del tempo aveva cose, si era sparso viralmente questo cavolo di felpe con quel logo lì, erano obbligate ad acquistare online, no? E quindi tu guardi solo i KPI dell'e-commerce, disastro. Cioè, conversione crollata a parità di di sito, perché non avevo toccato niente, no? Tocchiamo niente perché funziona. E perché la conversione è quella? Perché le persone facevano web rooming, no? Che è una roba estesissima, cioè che tu vai su un sito, meglio se un e-commerce, così finalmente capisco la scheda prodotta, ma poi non compro lì perché vedo che so dal mio amico che c'è in centro a Bologna, mentre vi faccio un giro al pomeriggio del sabato, vado lì e la prendo, soprattutto certo. Anni fa. No, sì. E se tu analizzi solo i KPI dell'e-commerce, hai una visione parzialissima. E certo. Oggi ancora di più. E ovviamente post-pandemia questa trappola ci sono cascati tantissimi, perché insomma non puoi... diciamo, disegnare delle righe così dal 2020-2021, anzi quest'anno quelli che hanno consolidato il fatturato online, secondo me, hanno fatto un gran consolidato, non neanche tanto aumentato, hanno fatto un grandissimo lavoro, ma di nuovo esatto. La relazione, se tu hai dei negozi fisici, è quella di riuscire a consolidare i dati, a consolidare la relazione in un mondo evidentemente omnicanale, cioè scopriamo l'acqua calda, no?
Certo, sì, assolutamente.
Ma quello è il dilemma, per citare sempre le tue newsletter, come vedi, un dialogo interno ininterrotto, è il dilemma della slot machine, come lo chiamo io, nel senso che c'è l'aspettativa che mettendo dei soldi in una fantomatica macchina, Messi, cioè proprio la macchina Messi, qualcosa accada, che io non ho capito mai come si sia diventata questa idea nel digital, per me rimane un mistero della fede, no? Come possibile? Perché se fosse così semplice costruire un business che tra l'altro di profitto, quindi di performance, lo faremmo tutti. Cioè se bastasse una macchina a renderci ricchi, probabilmente insomma sarebbe sdoganata, non sarebbe in recessione. Non è così.
Sì, c'era questo professore australiano che diceva, beh, se bastassero solo i modelli di marketing per fare le cose, non vi serve nemmeno un marketing manager, no? Sono applicate in automatico, in realtà non funziona così. Ma credo che le piattaforme abbiano avuto un ruolo, no? In questa corsa all'oro della misurazione, perché poi la misurazione ti fa salivare, il ROAS ti fa salivare, ma anche giustamente, perché ti dicono, oh, è una macchina che sta stampando dei soldi. Se io ho un ROAS di 4, vuol dire che è come se andassi a una macchinetta, no? Quelli che cambiano le banconote, metto un euro, me ne escono 4. Allora ne metto 2 di euro, poi ne metto 4, no? Però non funziona esattamente così, no? Per quello che a volte dico, attenzione che il prodotto, l'ascolto del consumatore, l'ascolto dell'utente, la community, cioè sono tutte, oltre al fatto che il prodotto non sia un problema in cerca di una soluzione in cerca di un problema, insomma, ovviamente hanno un ruolo. Fosse così facile fare impresa, ma è come il concetto del dropshipping, no? Una cosa carina e utile che è diventata la gallina, cioè, su YouTube è diventata la gallina del uovo d'oro. No, cioè, è una modalità di logistica, cioè come può essere esternalizzare il magazzino, nessuno diventa ricco, non so se ci sono dei corsi per diventare ricco esternalizzando il magazzino di un'azienda, non credo. Però dropshipping fa più... di engagement, no? Quindi
ok, adesso uscirà il corso domani su
come diventare ricco esternalizzando il tuo magazzino, tutte le aziende della bassa padana.
Sono sicuro su TikTok di aver visto qualcosa di simile. Quindi, perché ultimamente la tendenza lì soprattutto è diventare ricco con le bazze, per chi non è di Bologna giustamente, sono le, insomma, le occasioni,
le occasioni che conosci solo tu. No.
Esatto.
Ma... conosci solo tu, ma ci sono 4 milioni di visualizzazioni.
Esatto.
Ma ascolta, tu appunto sei in questo campo dal 97, insegni, hai un po' anche introdotto la cultura del web marketing in Italia, anzi l'hai proprio introdotta. La professione però nel frattempo, io faccio questo lavoro dal 2011, Alessandra da molto prima di me, e noi vediamo che è cambiata. Secondo te la professione come è cambiata rispetto a 10-15 anni fa? E come vedi le nuove leve?
Ma guarda, allora, non sorvolerò sul fatto che quando penso a come facevamo web marketing all'inizio mi viene da piangere, mi sembra, cioè, veramente le clave. Con le caverne, se vado a prendere degli appunti probabilmente vedo dei bisonti disegnati col fuoco di fianco, non lo so. Comunque, allora, più professionalità sicuramente, ci sono state delle distorsioni, ma era secondo me inevitabile. C'è stata una specializzazione, no? Ma che segue, diciamo così. La specializzazione ha portato a volte anche lì a delle storture in cui ognuno vendeva il proprio martello, no? La SEO magica, poi l'Ads magico, il dropshipping magico, domani ci sarà il TikTok magico. E quelli che si fanno delle domande vedo che sono quelli che durano nel lungo periodo, no? E anche ma da tutte e due le parti, sia in azienda che in agenzia, no? Magari non rincorrendo il classico trend, no, del momento, e cercando di selezionare. So che a volte selezionare i propri clienti è difficile, perché è più facile vendere a quelli che cascano tutti, almeno in un primo momento, no? Però dopo un po' il giochino cambia, e quindi... quello che vedo è che fondamentalmente mi sembra che, non lo so, sono ottimista, mi sembra che stiano migliorando le cose, che ci sia anche una selezione, a parte angoli remoti di TikTok, oddio, ci sia una selezione, o di Twitch, che c'è una selezione anche per agenzie, per professionisti, ma che è stata portata avanti, devo dire, più dalle agenzie indipendenti, qua mi sbilancio, che dai grandi network, dai centri media, no? Questi l'hanno un po' subita, e loro stavano meglio nel mondo di prima, diciamo così. C'è un problema, secondo me, che non è tanto della professione quanto del tessuto economico italiano, con dei budget molto piccoli, spesso non c'è un referente interno, e quindi è difficile fare consulenza e fare agenzia in un mondo dove ci sono micro budget che magari non raggiungono, come dire, la temperatura di cottura della pasta, no? E si pretende, no, che ci siano chissà quali risultati. D'altra parte l'imprenditore dice, ma io sono piccolo, non lo so. Molte delle case o delle strutture che ci arrivano dai CRM in poi sono fatte per aziende americane, no? Dove dentro c'è... anche la più piccola delle aziende ha 5 addetti al massimo, uno è il community o la community manager, un altro è il CRM, un altro è il social media paid, cioè cose che in Italia ma manco le multinazionali. C'è ancora, questo lo vedo molto dai ragazzi dell'università, dai ragazzi e le ragazze, c'è ancora tantissimo, e non so quanto sia una cosa buona, lascio un punto interrogativo, la fascinazione per la creatività, no? Oggi il mercato chiede, sì, ma aiutami a misurare, esplodono i dati, aiutami a selezionare questi dati, aiutami a ragionare su questi dati, però loro sono molto affascinati dalle grandi campagne creative dove c'è il regista che fa lo spot in TV. E non lo so, può darsi che il mio sia un bias definito da quel posto, in quell'età, non lo so. Però se ti dico, ma dai, guarda che come strategist, cioè per me uno strategist deve lavorare sul dato, loro hanno un po' lo strategist in mente come il geniaccio che ti tira fuori l'idea, no? Secondo me anche un creativo oggi, uno che voglia essere davvero creativo, non può non conoscere il dato, non conoscere deve farlo, ecco. Quindi vedo un po' una resistenza strana da questo punto di vista, per cui, però, come dico spesso, loro vivono un po' la digitalità, cioè questa natività digitale, come noi anziani guardavamo la televisione, cioè, ah, è arrivato il telecomando, figo, come funziona il telecomando? Boh, chi se ne frega, cambio canale, sono contento, no? Cioè, guarda quanti canali che ci sono. E loro dicono, ah, guarda quanti post ci sono su Instagram. E quindi faccio molta fatica, devo dire, a portarli verso un uso del digitale che non sia consumer, ma che sia focalizzato un obiettivo. Ecco, questo è un po' strano. Altrimenti ci sono i nerd, super nerdoni, che sono quelli che, oh, ma in questo pixel, ma che te frega? ci sarà qualcuno che lo mette lì.
Esatto, che ti frega, la risposta che vorrei dare spesso, ma non mi viene mai, ma che te frega? Ma se fai lo strategist, vabbè, insomma, queste sono le mie polemiche personali, ma guarda l'obiettivo, perché...
Sì, va, guarda l'obiettivo. Ecco, poi ci sono anche quelli che, cioè, vorrei, diciamo, che l'università riuscisse a formare un pochino di più sul campo le persone. C'è stato talmente tanta formazione in questi anni che usciva dalle fottute finestre, come si dice. E non so se questi della specialistica, cioè molti, io gli dico guardate che questo è solo l'inizio, cioè se volete andare avanti, cioè la formazione è continua o non è, cioè quindi, però vedo sì un po', poi per carità, io, cioè, so che lavorano tutti, dopo 6 mesi c'è una grande fame, insomma, di queste di persone preparate, quindi buona parte dell'esperienza poi si fa direttamente anche sul campo, insomma. Cerco di dargli un pochino di instillargli un pochino di dipende, un pochino di diffidenza anche dagli oggetti magici. Speriamo che la prossima, così se vanno a formare la prossima generazione di marketing manager, magari saranno un po' meno. Il TikTok, facciamo TikTok! Un pochino meno, cioè, oppure il metaverso, oppure, cioè, un pochino più di, così, di sano scetticismo anche sull'ultima cosa che brilla più delle altre. Quindi facciamo quella che brilla anziché quella che probabilmente funziona per noi, per il nostro business, per il nostro sistema di azienda, ecco.
Certo. Chiarissimo.
Ok, quanto altro
io un'altra domanda la farei, so qualche domanda.
Perché ne ho una che devo comunque fare, quindi ne
Sì.
facciamo due, ti rubiamo forse qualche minuto in più, rubiamo qualche minuto in più a chi ci ascolta, ma quando ti ribecco, cioè venerdì ti leggo, quando ti ribecco, ti faccio delle domande, quindi sarò breve però. Allora, la prima è legata un po' a sempre una newsletter del passato che mi ero salvata perché mi era piaciuta tanto, che nel 2021 credo, che parlava di questo, dall'impression all'attenzione, e comunque il dato era sempre sulla misurabilità. Però mi era piaciuto molto questo, no, questo giro, no, dall'impression, che forse è la cosa più, come dire, più superficiale che noi abbiamo, effettivamente poi andiamo a misurare l'attenzione. Cosa vuol dire dal 2021 al 2023, che cosa è cambiato in mezzo? Se possiamo, in pochi minuti, mi rendo conto che è una domandona. E la seconda che ti faccio forse è peggio, ma forse mi piaceva fartela, quindi te la farò. Leggevo ieri un'altra newsletter di Filippo Trocca, che è un data analyst, che diceva questo: quando è venuta fuori la I per gli advertiser, non gliene è fregato niente a nessuno che gli advertiser perdessero il lavoro, sono 4-5 anni che già ce la porti indietro. È venuta fuori per il copy e la SEO e tutti perderanno il lavoro. Come mai c'è stata questa grande distinzione di professionalità? Ho riso un'ora e mi sto facendo ancora questa domanda.
Vabbè, parto dalla fine. Allora, secondo me, allora, gli advertiser, vabbè, quelli della generazione Mad Men, dicevano: ah, la gente ci ama. In realtà la gente li odia, la pubblicità qualunque, basta quella più carina, viene sopportata, no? Però loro pensano di creare arte, quindi. Quindi forse perché gli advertiser sono visti un po' come i cattivi, quindi ma chi se ne fa? Mentre il copy, no? Il copy è qualcuno di, come dire, così, di, ah, è una persona sensibile, no? Perché scrive, perché produce un contenuto, no? E quindi ecco, viene visto un pochino più come una categoria da salvare, almeno mi sono fatto questa idea, insomma. Poi, boh, secondo me i bravi advertiser come i bravi copy, un pochino no, ma un pochino anche saranno aiutati da questa cosa. La differenza, secondo me, è fare il salto strategico. Dobbiamo diventare un po' tutti più strategist, no? Perché se io sono un copy che scrive per me, non sono più un copy, sono uno scrittore. Devo capire quel copy, sì, deve essere persuasivo, devo mettere i verbi non al passivo, tutte queste belle cose, ma devo anche pensare qual è l'obiettivo, no, di quella campagna. Allora, quello è la differenza probabilmente con ChatGPT, se no, ciao, forse meglio che fai lo scrittore. L'altra domanda non me la ricordo più, era una scusa per dimenticare la prima domanda.
Era sulla impressione
Ah,
all'attenzione.
sì, no. Ma guarda, quello è un grande. Se fosse un titolo di un film, sarebbe la grande truffa dell'impression. Cioè, ci hanno venduto, ovviamente, le grandi piattaforme sono state bravissime a vendere l'impression, no? Questo micro contatto di 0, poi vabbè, dopo c'è stata l'impression visibile, perché quella di prima era invisibile, no? Probabilmente. Pure più del 50% di un centimetro di spazio di 20 pixel per almeno 2 secondi, se non ricordo, vado a memoria. Boh, da capire se tutta quella roba lì mai è stata, però era un prezzo così, erano tante queste imprese, era un prezzo così conveniente. Ecco, io ho letto ieri un articolo interessante invece che a proposito di visibilità barra impression, cioè il CPM, che è ovviamente il costo per 1000 imprese, ci dice quanto è l'attenzione anche in un certo senso. Cioè, se io compro un CPM su un sito che è 0,02 a 1000, cioè probabilmente o sono bot o sono, cioè, quindi il CPM della pubblicità su Netflix per la parte a pagamento, che tra l'altro non sono riusciti a deliverare rispetto a tutta quella che avevano comprato, venduto, diciamo, in prenotazione, costa 50 a CPM, 50. Chi ne capisce un po' di digitale sa che 50, insomma, è una bella cifra, insomma, per 1000. Ora mi fa pensare che, ok, un pre-roll, chiamiamolo così, su Netflix vuol dire che probabilmente le persone pensano che ci sia davvero un'attenzione. Poi l'attenzione è davvero un po' una bestia sfuggente, ecco. Dobbiamo evitare di confrontare l'errore più comune, un po' le mele con le pere, no? Già ci sono 3.000 sistemi di cose, i 3 secondi, i 30 secondi. Anche lì io prevedo, spero, che tutte quelle brand lift, no, che ogni tanto compaiono, che un pezzettino più avanti rispetto all'impression siano potenzialmente portate alla portata anche di budget un pochino più piccoli. Cioè, ok, voglio fare awareness, non mi baso solo sul costo dell'impression, vorrei capire se è rimasto qualcosa. E come faccio a capirlo? Sì, le grandi aziende facevano le analisi campione, qualitative, le cose. Quello però nel digitale è ancora un po' un buco nero, perché sì, posso vedere i click, però sull'awareness i click non sono quasi mai immediati per molti customer journey. Quindi cosa gli è rimasto in mente? Quello è un po' il grande KPI che manca, ed era un po' più il tassello mancante che voleva evidenziare quella uscita lì della newsletter, insomma.
Certo. Certo.
Va bene, mi fermo, dai.
Bene. Allora Gianluca, ti ringraziamo moltissimo, è stata un'ora super interessante, veramente super interessante, e ricordiamo a tutti che le registrazioni arriveranno entro qualche giorno a tempo di fare tagli e cuci, e vi ringraziamo, vi auguro buona giornata.
Ho visto che c'era una domanda sull'autore dell'articolo su Netflix.
Ah, sì. Sì.
La metto nella newsletter, quindi iscrivetevi.
Esatto, iscrivetevi no. Assolutamente alla newsletter. Ma sono tutti iscritti, non c'è dubbio.
Allora non ho fatto lead generation. I KPI di questo funnel non funzionano.
Aiuto.
Ragazzi, grazie mille.
Grazie mille,
grazie a tutte quelle che ci hanno.
Ciao.
Ciao, a presto.